Viva!
Nei vicoli del vecchio Nizza, tra Place du Jésus e Courtzaleya, immerso nel profumo di mare e lavanda, c'è un posto dove sorseggiando del buon Chianti si ascolta buona musica e si fanno quattro chiacchiere tra amici. Benvenuti al Nissarno, sono Andrea e questo è Billy Bull.
J'ai appris cet étrange monde, je le sais sur le bout des doigts, je sais le nom de chaque ronde. Le prix de chaque pas, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu voudras de moi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu voudras de moi? T'acheter tout ce que tu voudras, faire jaillir des tours de la terre, mais on y revient, tu vois. Est-ce que tu voudras de moi? Est-ce que tu voudras de moi? Arrêtons-nous une seconde, prenons le courage à deux mains. C'est vrai qu'il y a de jolies blondes, mais toi tu me conviens bien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu voudras de moi? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que tu voudras de moi? 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 Est-ce que tu voudras de moi?
Questo era Billy Bull con Est-ce que tu voudras de moi, direttamente da La Musique n'a pas de prix, che è una label, una net label francese che pubblica diversi artisti indipendenti che concedono la loro musica gratuitamente su internet, aspettando un ritorno che sia o di immagine o in alcuni casi anche economico per lo sfruttamento che viene fatto della loro musica, tutta musica comunque Creative Commons e quindi libera. Bentornati al Nissardo, sono Andrea, ho ripreso per una volta la vecchia intro, quella tanto cara, col quale quasi un anno fa ho iniziato questo podcast. Stiamo infatti arrivando vicini al primo compleanno, ma vi premetto che non farò, almeno non penso per adesso, di fare commemorazioni strane. Vorrei semplicemente rinnovarmi, partire quasi con una sorta di stagione 2 di questo progetto, e è un po' che ve ne parlo, ma ancora mi prendo il tempo di pensarci un altro po' prima di proporvi alcuni cambiamenti. Nel frattempo è stato un fine settimana sempre più intenso, ormai settembre sta veramente diventando il mese dell'estate vera qui da noi, dove si esce praticamente tutte le sere, o comunque tutte le sere, tutti i fine settimana c'è qualcosa da fare. C'è stata una visita di un amico che ha rallegrato il nostro weekend. Vi dico solo, perché non è bellissimo parlare di persone che magari anche voi conoscete, che mi sono venuti a trovare, sembra di voler fare un po' i fighetti, ma vi dico soltanto che sabato sera ci siamo ritrovati a 4 in casa mia con due bimbi, un bimbo e una bimba che dormivano, a bere del raké, quindi molti di voi avranno capito di chi si tratta. E ieri abbiamo saltato purtroppo il pranzo dei podcaster. Ringrazio comunque tutto lo staff del Cappallotto per l'invito, ma era da tempo che avevamo pianificato una visita a un posto qui vicino molto molto simpatico che si chiama Marineland, di cui so che è un grande fan il mio amico Carlo di Tecnica Arcana. È un parco di animali marini in cui vengono fatti anche spettacoli con i delfini, le otarie, le orche, molto molto bello. Sinceramente l'unico difetto è che è estremamente caro, e quindi noi abbiamo avuto la possibilità soltanto per ieri di poterci entrare gratuitamente grazie agli accosti lavorativi della mia dolce compagna, e quindi non potevamo farcelo sfuggire. Io lo consiglio a chi viene da queste parti, a dei bimbi piccoli, perché veramente si divertono un monte, nonostante il prezzo io lo trovo decisamente esagerato. Detto questo, e parlando del Cappallotto, vorrei segnalarvi o ricordarvi il videocast che fa il cucco del Cappallotto, che si chiama Cucco Food, un interessantissimo video podcast che si aggiunge invece all'audio podcast di Mirtilla, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa per quanto riguarda la cucina. Sicuramente un interessantissimo argomento che viene così sviscerato anche in Italia, dove di mangiare ne sappiamo veramente molto più degli altri. L'ultima nota di servizio prima di partire con una puntata che spero sia molto dinamica, almeno questa era la mia intenzione quando mi sono messo a registrare, ho pubblicato nel sito un questionario per i miei ascoltatori che spero vogliate riempire. Diciamo che mi serve per tastare un po' il polso delle persone che mi ascoltano, in modo anche da guidare un po' i prossimi cambiamenti, le cose che più o meno in mente. È un modo per conoscervi un po' meglio, è un primo esperimento di questionario, già l'ho messo su praticamente stamattina e già in molti di voi che seguono anche il sito evidentemente sono venuti a portare il loro contributo. Io vi ringrazio veramente tantissimo. Come sempre il primo qui va citato è Frankie, che lo ha praticamente compilato dopo nemmeno 20 minuti che era online, con degli spunti molto molto interessanti. Quindi vi prego, sono per voi probabilmente solo 3 minuti perché è veramente breve, sono 8 domande tutte in una pagina, quindi fate clic clic clic, fine e avete finito. Mi ripagate in qualche modo degli episodi che butto fuori. Se siete qui ad ascoltarmi vuol dire che comunque qualcosina di interessante per voi riesco a fare, quindi vi chiedo soltanto un pochino del vostro tempo per aiutarmi a fare qualcosa di sempre più gradevole. Un'altra cosa che ho notato dalle prime risposte è che molti di voi vengono sul sito e scaricano l'episodio piuttosto che non abbonarsi al feed. Vi ricordo che l'abbonamento al feed è gratuito, è molto utile per voi e per me, soprattutto per voi, perché usando un aggregatore che può essere un programma tipo iTunes, Juice o altri, oppure un aggregatore online come NetVibes, di cui vi ho parlato un paio di diversi episodi fa ormai, voi ricevete automaticamente la notifica che un nuovo episodio è stato pubblicato, oppure che ho scritto un nuovo articolo sul blog. Esistono due feed separati per le due cose, e quindi non dovete stare ogni volta a rivenire sul mio sito e magari ritrovarvi sempre la stessa pagina perché in quel giorno non ho avuto modo di aggiornare. Se non avete capito nulla di come funzionano i feed, di come funzionano gli aggregatori, c'è una sezione sul mio sito, ma la cosa migliore probabilmente è che mi scriviate un'email, ilnissardo@free.fr, oppure lasciate un commento sul sito a uno qualsiasi dei post. Non vi preoccupate, non sono troppo un vigilante sullo scopo dei commenti, e cercherò di aiutarvi magari dandovi qualche consiglio veramente pratico su come fare. Magari potrei fare uno screencast che mostra un po' queste cose, vediamo. Ditemi un po' se la cosa vi interessa. Detto questo, partiamo con una puntata breve, spero di riuscire a farla, una puntata breve, e mi sono segnato tre punti che vorrei affrontare. Il primo punto è affrontare due termini inglesi che però sono stati, vengono e verranno, credo, ancora usati molto da chi frequenta gli ambienti di internet, o anche, per uno di questi, soltanto gli ambienti cinematografici. E è un po' una guerra, diciamo così, si tratta un po' di uno scontro tra due termini. Potrei quasi intitolare questo episodio Geek, o Geek se preferite, versus Nerd. Nerd, partiamo da questo. Cosa vuol dire nerd? Quando diciamo a una persona che sei un nerd, potremmo tradurlo in italiano con secchione, ma non è, secondo me, la traduzione non fa proprio fede al significato americano più che inglese del termine. I nerd sono in generale delle persone con un'intelligenza abbastanza alta, con un forte interesse per tutto quello che è tecnologia e matematica, ma diciamo che questo loro interesse li porta più a vivere immersi nelle loro problematiche di computer, di problemi di matematica e così via, piuttosto che non nella vita reale. C'è stata una serie di film, credo inizi degli anni 80 o comunque metà degli anni 80, che si chiamava appunto Nerd, in cui veniva illustrato questo stereotipo, che è in generale un giovane uomo bianco con dei grossi occhialoni in fondo di bottiglia, completamente disadattato, nel senso si veste malissimo, se ne esce di strada magari con un calzino di un colore o un altro, anche di fronte, sono sempre in questi film ovviamente, sempre legati a questioni sessuali, sull'approccio della donna, sulla difficoltà anche di stabilire un rapporto. E un'altra caratteristica molto interessante del nerd è quasi sempre l'apparecchio per i denti. Ovviamente molti nerd sono cresciuti e sono diventati poi un po' i pilastri di questa nostra società, e anche crescendo, immergendosi nel mondo del lavoro, probabilmente anche consigliati da qualche simpatica signora che ha affiutato le possibilità economiche, hanno iniziato a cambiare stile e sono diventati dei geek. Cos'è un geek? Anche geek è un termine che all'origine era abbastanza dispregiativo, era diciamo un sinonimo di nerd. Adesso in realtà geek viene preso come un complimento. Quando si parla di un geek, si parla di una persona che è sempre al top della tecnologia, sempre molto attenta alle ultime novità tecnologiche, ma allo stesso modo estremamente cool, molto quasi fighetto, nel modo di vestire, nel modo di comportarsi, persone completamente integrate nella società moderna, anzi che spesso hanno un buon successo anche in società, diciamo così. E i geek sono oggi addirittura si sta facendo una lotta per ridefinire il termine geek in inglese, e qualcuno vorrebbe che venisse proprio tolta questo significato dispregiativo della parola geek, che comunque tende ad assimilarsi a quella di nerd. Ma in realtà, se voi prendete oggi moltissimi blog in cui scrivono i nuovi geek, sempre sull'ultimo iPod o sull'ultima chiavetta USB che messa in condizioni ideali riesce anche a fare un buonissimo caffè latte, come dicono loro negli Stati Uniti, e proprio l'impatto visivo è completamente diverso. Io mi ricordo i vecchi film dei nerd in cui c'erano questi personaggi abbastanza brutti proprio da vedersi, cioè non dobbiamo cercare per forza dei sinonimi proprio brutti, anche abbastanza schifosi nei modi di fare, nel modo di atteggiarsi e così via. E oggi su internet si vedono sempre questi geek che, magari anche se fisicamente non estremamente piacevoli, riescono con l'atteggiamento, con il modo di vestirsi, ma soprattutto con l'atteggiamento e tutto riversato verso la tecnologia, verso l'ultimo ritrovato tecnologico che fa molto figo, quindi l'ultimo iPod piuttosto che non l'ultimo telefonino iper tecnologico, o l'ultima periferica USB più strana, sono sempre considerati come dei fighi, in un mondo in cui probabilmente soltanto far vedere di avere certe cose ti mette un po' un gradino sopra gli altri che ancora magari non hanno ben capito a cosa serve una chiavetta USB standard classica. Io la trovo sempre molto interessante in molti blog americani, quando vado a vedere soprattutto persone che scrivono codice, quindi magari vado a leggere le loro idee su come potrei risolvere o meno un particolare problema e così. In molti di questi, proprio sotto al titolo del blog, c'è scritto "I'm a geek, I'm not a nerd". E questa cosa a me mi fa estremamente ridere, poi ripensandoci mi ritrovo ai tempi del liceo mio, quando io andavo al liceo, in cui c'era sempre in una classe c'era il secchione, quello proprio chiamato il secchione, in generale uno sfigato, però estremamente intelligente, che era sempre simpatico a tutti i professori, non si sa perché. E poi c'era invece il secondo della classe, che magari era intelligente come il secchione, però alle volte anche volontariamente prendeva voti più bassi o comunque faceva la cavolata in classe giusto per far vedere che lui non era un secchione, e in generale andava benissimo a scuola, quindi c'aveva tutta la strada spianata di fronte a sé. In generale anche aveva un buon successo nelle feste di liceo o comunque con le compagne di classe. È una lotta sicuramente impari, perché i tempi sono cambiati, ormai i nerd praticamente non esistono più, si sono tutti convertiti in geek. Io rimango fuori sia dai geek che dai nerd, perché comunque sia penso che si possa essere dei appassionati di tecnologia senza necessariamente stare sempre con la testa all'ultimo gadget, alla macchinetta fotografica più rivoluzionaria che c'è o cose del genere, e preferisco comunque continuare ad ascoltare un po' di buon sano rock and roll che ci fa uscire proprio dall'essere geek, perché un geek non ascolterebbe quasi mai del buon vecchio sano rock and roll. Una piccola pausa musicale per riprendere un po' l'argomento a cui mi ricollegherò, per presentarvi il nuovo singolo di uno dei miei artisti Podsafe preferiti. Lo avrete già sicuramente sentito in giro su altri podcast americani, è una canzone estremamente particolare. Pensate che questo pezzo che andrete a sentire sono 3 minuti e 48 di sola voce. Le cose che sentite sono tutte fatte con la voce, e lui, come sempre, è il mio capitano Matthew Abel con Lost My Way. Doom 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 doom. Hung over again, and I vow right now it's the last time I give in. So to commemorate, I'll go out and tie one on. I guess I'll quit drinking when you're gone.
If I put off till tomorrow what I wanted yesterday, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Well, I finally gave up smoking too. At least I thought that's what I told myself I'd do. Then in a cloud of smoke, my car moved to LA. And my girlfriend got towed away. Well, if I put off till tomorrow what I wanted yesterday, come on, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Well, I'm tired of being a whipping boy, and I'm tired of being fortune's favorite toy. So when the sun comes up, well, I'll grab it with both hands. Lord knows I need a change of plans. And if I put off till tomorrow what I wanted yesterday, I'll just sit here till the future come and slap me in the face. If I don't change my direction and I float out here in space, then you can't say that I've ever lost my way. Then you can't say that I've ever lost my way.
Era Matthew Ebel con il suo nuovo singolo Lost My Way, completamente a cappella. È un pezzo che vi consiglio di ascoltare più di una volta, e possibilmente vedrò di cercarvela, se già esiste da qualche parte, se no al massimo di mettermi giù e farvela una bella traduzione in italiano. Sicuramente il testo in inglese esiste, quindi penso che già per molti di voi sia un buon punto di partenza. Sapete l'amore spassionato che io ho per Matthew Ebel dal punto di vista musicale, ovviamente, ma anche come realizzatore di podcast. E il suo nuovo CD uscirà prestissimo. Tra l'altro Matthew è sicuramente uno degli esempi di come essere podsafe può essere un buon metodo per promuovere la propria musica, e ha anche un sacco di idee. Veramente lui è uno che fa i concerti live su Second Life, credo che ogni settimana c'ha un concerto live su Ustream, magari anche di questo cercherò di darvi il link. E per questo suo nuovo album, che potete preordinare visto che non è ancora uscito, ha creato diversi bundle, quindi potete ordinare soltanto il CD oppure il CD più delle foto autografate. Insomma, c'è veramente un sacco di cose. Il suo sito è ovviamente www.matthewebel.com, ma come tutti gli altri link li potete anche trovare sul mio sito, sulle release note di questo episodio. Se mi state ascoltando sulla pagina MySpace, benvenuti. Il sito di riferimento, ve lo ricordo, è http://ilnissardo.free.fr, e ci troviamo più o meno ogni settimana per parlare un po' di tecnologia quando c'è qualcosa da dire, di musica in genere sempre, e poi come sempre un po' di bischerate davanti a un buon bicchiere di Chianti qui dalla vecchia Nizza. Un sacco di email che mi avete mandato, io non ho avuto modo di rispondere a tutti, tornerò verso quelli ai quali ancora non ho risposto. C'ho veramente una lunghissima lista di cose da fare. Serve il tempo che sta un po' volando. Secondo voi, tornando al discorso geek contro nerd, Archimede cos'era? Un nerd o un geek? Da una parte mi viene da dire che era un nerd, sicuramente una persona di un'intelligenza elevatissima, anche tutta intensa, immersa nei suoi pensieri, se si pensa alla leggenda che dice che venne ucciso da un soldato romano che dopo l'invasione di Siracusa lo trovò in una stanza, stava pensando a un problema matematico, gli disse alzati che il capitano ti vuole incontrare, e lui gli disse una volta che ho finito il mio problema, e per questo venne ucciso, ovviamente una leggenda. Però allo stesso tempo era, secondo me, sulla buona strada di diventare un geek, in quanto sicuramente viveva il suo tempo e anche il modo in cui ha tenuto lontani i romani per un sacco di tempo dalla sua Siracusa lo fanno venire fuori come una persona estremamente immersa nel suo tempo. Queste informazioni io le ho avute leggendo un libro che vi consiglio e che a me è stato consigliato da un blog che ogni tanto seguo, che è il blog di Milo, che è anche la voce principale di Speedcast, un podcast di motori. Lui fa anche un blog che si chiama Visionari, l'indirizzo è visionari.wordpress.com, è un blog di scienza, tecnologia e cultura digitale, in cui ogni mese, credo, lui consiglia un libro, e un po' di tempo fa mi è capitato di leggere sul suo blog proprio una recensione di questo libro che è stato scritto da Reviel Netz e William Noel, che non è un romanzo, per quanto ormai dopo Dan Brown con il suo Codice da Vinci ogni volta che c'è la parola codice tutti si aspettano un bel romanzo di quelli dove le persone si inseguono dentro al Louvre senza che niente succeda. Questo in realtà è la storia, come dice il sottotitolo, di un libro ritrovato e dei suoi segreti matematici. Il libro ritrovato è il cosiddetto codice perduto, codice C se non mi sbaglio, di Archimede, cioè sono degli scritti in cui Archimede parla di alcune problematiche di matematica che sono che anticipano tutto quello che Galileo e Newton, prima Galileo per alcune cose, poi soprattutto Newton e Leibniz, introdussero più o meno 2000 anni dopo, e lui c'era arrivato 2000 anni prima in maniera molto diversa, ovviamente, da come poi ci arrivarono sia Newton da una parte che Leibniz dall'altra. Il libro è estremamente interessante per almeno due punti, da almeno due punti di vista. Il primo è il personaggio Archimede, veramente un genio, un precursore del suo tempo, e il processo con cui Archimede riesce ad arrivare a concetti che appunto al tempo non erano nemmeno immaginabili. Uno di questi sicuramente è l'infinito, che appunto soltanto lui era riuscito a pensare. E quindi questo è un aspetto, quindi proprio il codice, gli aspetti matematici, che sono molto interessanti se siete degli appassionati di storia della matematica come io sono. Sicuramente questo è un libro che non dovete perdervi. Ma c'è l'altro aspetto che secondo me è addirittura forse più interessante, e cioè di come un progetto viene gestito. In questo caso non si tratta di un progetto di informatica, ma il progetto che deve riportare alla luce una pergamena, una serie di fogli mezzi bruciacchiati dove sono stati cancellati gli scritti di Archimede e sono state scritte delle preghiere, intorno al 1300, e c'è appunto questo, questo codice perduto che viene ritrovato, si scopre che sotto a quelle che sono delle preghiere in latino del 1200-1300, sotto ci sono dei testi di Archimede, il famoso codice C. E c'è questa equipe di studiosi di un'università americana che si occupa di riportare alla luce il contenuto di questi scritti, e quindi viene illustrata tutta la parte di come il progetto viene gestito, dalla parte di assunzione delle persone, dalla parte della scelta dei ruoli, e poi della gestione di tutti i vari aspetti che un progetto di questo tipo può prevedere. È veramente un libro molto molto interessante, io lo consiglio vivamente a tutti, perché si legge molto molto bene. È un po' caro, io guardo qui il prezzo perché me lo sono comprato, sì, 20 euro, perché si trova solo nell'edizione Rizzoli, quella tutta carina. Reviel Netz e William Noel sono due persone che hanno lavorato su questo progetto, questa è una storia vera, non c'è niente di inventato qui dentro. È veramente un bel libro, io ringrazio Milo per la recensione, perché appunto mi ha fatto andare in libreria e comprarmelo, e insieme a tanti altri di cui vi parlerò, perché una cosa che non ho fatto fino adesso è parlarvi di libri, e vorrei iniziare a farlo, soprattutto solo dei libri che leggo, ovviamente non voglio iniziare a fare recensioni di cose che non mi hanno appassionato. Siccome ogni tanto trovo libri che mi appassionano, ho pensato che sarebbe stato carino parlarvene, e questo è uno di quelli che consiglio sia ai geek che ai nerd che a tutti gli altri. Archimede è uno di quei personaggi che almeno a me incuriosiscono tantissimo, e se Walt Disney lo ha usato per ispirarsi in uno dei suoi dei personaggi di Topolino o di Paperino, non mi ricordo, sicuramente c'è un motivo. Leggetevelo, perché vale la pena, probabilmente vi toglie anche molte leggende dalla testa su questo personaggio un po' pazzoide, che in realtà non era per niente pazzoide, era semplicemente anni luce più avanti di tutti gli altri. Abbasso un po' la base. Stasera ci ha accompagnati un gruppo che potete trovare su Jamendo, si chiamano i There Will Be, e questo è la prima parte di un loro LP che si chiama Publix. La seconda parte la scopriremo probabilmente nel prossimo episodio, perché c'è una canzone che mi si è fissata in testa questa settimana e che mi sono ritrovato a canticchiare a Gaia un sacco di volte. Lei ha apprezzato molto soprattutto il ritornello, e quindi avevo la necessità di risentirla. Mi sono detto: quale migliore occasione del Nissardo per risentirla e magari risentirla insieme a tutti voi. Loro sono i mitici Correia con Neanche una luce.
Non c'è sempre notte, cerco un posto dove non ci sia neanche una luce.
Erano i mitici Correia con Neanche una luce. Io aspetto sempre qualche news da Sarco dei Correia per quanto riguarda il loro primo LP. Sapevo che tempo fa stavano lavorando al quello che sarà sicuramente un grande disco, visto le premesse del loro primo EP. Non so mai se pronunciarlo in inglese, in francese o in italiano. EP. In italiano è brutto, EP, e in inglese, sì, probabilmente in inglese è la cosa migliore, EP, che ho la fortuna di possedere e che ovviamente non posso che consigliarvi. Andatevi lì a vedere live se potete Correia, perché ne valgono veramente la pena, sono veramente forti, e questa canzone è una di quelle che almeno a me, quando mi entra in testa, poi non se ne va, e Gaia ne ha, diciamo così, goduto delle conseguenze questa settimana, perché ogni volta che ci mettevamo a giocare gli cantavo il ritornello e lei rideva, quindi si vede che ha apprezzato. Mi avvio alla conclusione, ma prima di concludere vorrei segnalarvi due cose che riguardano i video su internet, la presenza di contenuti video su internet. Come sapete, io ho fatto qualche esperimento di Net TV e diciamo che per adesso ho messo la cosa un po' in pausa. C'è Tommaso Tessarolo che invece sta andando avanti molto bene col suo lavoro, in bocca al lupo da parte mia ovviamente, e ho trovato anche due siti che vi possono aiutare nel caso in cui cerchiate dei contenuti video. Uno di questi, che ho già segnalato sul sito, è un serial web. Cos'è un serial web? Sono come una serie televisiva che però viene pubblicata sul web. Adesso è finita la prima stagione e si chiama Olim Palus, il segreto di Littoria. Vi lascio ovviamente il link e un po' più di informazioni. È finita la prima stagione, potete scaricarvi gratuitamente il DVD con i primi 5 episodi in attesa della seconda stagione, il tutto gratuitamente su internet. Non ho ancora avuto modo di vedermelo, anche se l'ho scaricato, ma dai commenti che ho trovato in giro mi sembra che valga veramente la pena, quindi se siete un appassionati come me di serial TV, prendetevelo e magari fatemi sapere un po' cosa ne pensate. Tra l'altro io vi dico che non so voi, ma io sto già in crisi d'astinenza dopo il primo episodio della terza stagione americana di Prison Break. Aspetto con veramente trepidante il secondo episodio. E l'altro invece è il sito di una etichetta di produzione video, direi, una casa di produzione, che è la Ralamax Prod. Potete trovare al sito www.ralamax.net, che vi offrono tutta una serie di contenuti video molto alla Jamendo, tutti Creative Commons, che appunto potete scaricarvi, potete modificare alcuni di questi, rimetterli insieme, insomma veramente ben fatto. E uno di questi è Le Bal des Innocents, che è un film in francese, è il primo, almeno così ho visto, ho letto, il primo lungometraggio Creative Commons che è stato realizzato e che ha ricevuto delle critiche impressionanti, è passato anche al cinema ovviamente, è stato distribuito in diverse sale, ha avuto delle critiche veramente impressionanti, sembra che sia veramente un film bellissimo. È in francese, questo magari può limitarne l'uso per un pubblico italiano, ma magari potete comunque andare a vedere un po' a livello delle immagini quello che è stato fatto. Io vi lascerò i vari link sul sito, io me lo guarderò, l'ho messo in coda, diciamo così, nei miei video da guardare, e sicuramente cosa sta facendo la Ralamax è veramente interessante. Loro si paragonano a quello che Jamendo è per la musica, loro vorrebbero diventarlo per il cinema, quindi se avete voglia di collaborare alla realizzazione di qualche cortometraggio, di qualche video, perché no, se avete dei video vostri, se avete prodotto qualcosa e volete distribuirlo, andate a vedere questo sito della Ralamax. Speriamo che inizino ad arrivare anche un po' più di contenuti di alta qualità in italiano sul web. Detto questo, io mi appresto a chiudere, facciamo rimontare la nostra solita base di inizio e di fine. Ringrazio come sempre di cuore TheAbogixJK per la base Relax Do It che mi accompagna all'inizio e alla fine di questo podcast. Vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fino a qui, per avermi ascoltato, spero vi siate divertiti. Era questo il mio scopo, quindi spero almeno in parte di esserci riuscito. Non esitate a scrivermi, a commentare sia sul sito che usando i messaggi vocali che mi fanno sempre molto molto piacere, che potete trovare sulla parte destra del sito di riferimento. Che dire, io do una botta al bancone, rimetto il Chianti a posto, chiudo le porte, anche il Nissardo stasera si riposa. Merci pour la soirée, et be safe, yo.